Vite che non sono la tua. Fuori combattimento, storie vere di pugili, di Angelo Ferracuti.
Il vero nome di Arthur Cravan non era Arthur Cravan, falso inventato, eppure lui così artisticamente confacente, perché in realtà si chiamava Fabian Avenarius Lloyd. Registrato come cittadino svizzero all'anagrafe di Losanna, dove nacque il 22 maggio del 1887. Anche il suo albero genealogico risulta parecchio eccentrico, romanzesco e blasonato. Il nonno era un influente consigliere della regina Vittoria, il padre il Lord Otto Holland Lloyd, cognato di Oscar Wilde, un inglese fuggito dal suo paese con la smania di tradurre i classici greci. La madre era una figlia illegittima dell'aristocrazia britannica. Insieme erano andati a vivere in una sontuosa proprietà sulle rive del lago di Ginevra. Il cognome è un'altra invenzione ancora di una trama vivente e piuttosto avventurosa. Un omaggio del padre al filosofo tedesco Richard Heinrich Avenarius, fondatore di una teoria psicofisiologica, in grado di spiegare il pensiero teorico dell'individuo tanto quanto quello pratico. Quasi un destino per chi un giorno diventerà poeta e pugile dentro la stessa leggenda. Arthur Cravan fu un poeta d'avanguardia, un pittore sotto falso nome, un critico d'arte, forse un pescatore di merluzzi, dicono un ricattatore, un taxista, un improbabile raccoglitore di arance nelle piantagioni della California. Certamente un boxer, quello sì, ma anche tante altre cose. E comunque il suo vero capolavoro fu la sua bizzarra biografia che inventò giorno dopo giorno come una finzione letteraria, diventando esso stesso il personaggio o più personaggi d'un romanzo d'avventura. Anche l'idea di cambiare nome è un depistaggio esistenziale, forse un modo di moltiplicarsi o di nascondere la sua vera identità. Il cognome Cravan pare l'abbia scelto per fare un omaggio alla fidanzata René Boucher, nata nel piccolo paese di Cravant, nella Francia del Sud, mentre il nome Arthur per legare la sua vicenda umana a quella del grande Rimbaud. Ma chi era veramente Arthur Cravan? Edgardo Franzosini, curatore del grande trampoliere smarrito dove sono raccolti i suoi scritti, le lettere, le poesie, autore di una breve quanto fulminante biografia narrativa dal titolo L'importanza di non chiamarsi Fabian Avenarius Lloyd, descrive così l'undicenne Arthur Cravan, studente svogliato e attaccabrighe. È già eccezionalmente alto e incarna il perfetto tipo del piccolo teppista. Il suo interesse per lo studio all'epoca è piuttosto scarso. Questo è il ritratto di allora. Dicono che è insolente e viscerale come pochi. Non c'è giorno che non prenda parte a delle risse, tornando a casa in stato confusionale e lordo di sangue, o non sia sorpreso a rubare. Entra 2 anni dopo in collegio, studia violino, la lingua francese, il tedesco e l'algebra. Inizia a scrivere versi in modo quasi classico. 17enne in Requieto, da Losanna, scappa presto a Marsiglia e si imbarca su un mercantile. È il 1904. Già errabondo arriverà in Australia, in California, poi anche in Germania e in Italia. In un ritratto serioso del 1908 ha già l'aspetto languido del poeta romantico. Il viso glabro, i capelli neri e lisci, con lo scrime laterale e l'aria del dandy, simile a quella dello zio Oscar Wilde. L'anno dopo si stabilirà a Parigi, dove comincerà la sua epica. Nel Nella sua breve esistenza avventurosa, vissuta come un romanzo che durò solo 31 anni, Arthur Cravan diventò anche Edouard Archinat, Maria Levisca, William Cooper. Cambiò nome persino al suo barboncino nero di volta in volta, chiamandolo Lulu, Tam Tam o Petit Ami, e descrisse così quella che definì il suo capolavoro di arte e vita, La meravigliosa vita del fallito.
Posso spassarmela a Montmartre e fare mille eccentricità, poiché ne ho bisogno. Posso essere riflessivo, fisico, trasformarmi di volta in volta in marinaio, giardiniere o parrucchiere, ma se voglio assaporare la voluttà del sacerdote, devo sacrificare 5 dei miei 40 anni di esistenza e perdere incalcolabili piaceri, intanto che farò il savio e basta. Io, che per me sogno persino delle catastrofi, dico che per l'uomo la grande sventura è avere 1000 anime in un corpo solo.
A Parigi, Arthur Cravan, inventore della prosopoesia, nel 1912 fonda e stampa una rivista, Adesso, di cui era contemporaneamente editore, direttore e tutti i redattori, di cui prendeva il nome di volta in volta, che diffondeva per le strade o nei caffè sopra un carrettino da ortolano a 25 centesimi a copia. Il grande trampoliere smarrito, come si definiva, frequenta le palestre di pugilato e i caffè, dove incontra letterati e gli artisti, combatte contro i pittori del salon, denigra i quadri di Chagall che storpia in Chagall. Non gli piace Malevich, che avversa, attacca brutalmente Apollinaire, il quale lo sfida a duello, deride Gide fino all'offesa. Scrive caustico nell'articolo Il Salone degli Indipendenti.
Morgan Russell cerca di dissimulare la sua impotenza con il metodo del sincronismo. Avevo già visto alcuni suoi quadri, convenzionali, d'una ripugnante sporcizia cromatica. Non gli riconosco nessuna qualità. Chagall, nonostante tutto, ha una certa ingenuità e un certo colore. Forse un innocente, ma un innocente piccino, piccino. Charmier, una nullità. Frost, una nullità. Per Kreuge è un vecchio furbacchione che vuole abbindolare il vecchio semplicione. Susan Vallandon conosce bene i trucchetti, ma essere semplici non significa semplificare, vecchia baldracca.
I surrealisti invece lo amano. Per alcuni di loro, Picabia e Duchamp in testa, il suo comportamento ribelle e iconoclasta anticipa il dadaismo e interpreta lo spirito dell'avanguardia storica. Breton riconosce il grande talento di anticipatore nella celebre antologia dello humor nero. Egli ostenta una concezione del tutto nuova della letteratura e dell'arte, simile a quella che potrebbero avere, nel campo dello spettacolo, un lottatore da fiera o un domatore, scrive. Il vero ring, dove si esibisce il suo spettacolo vivente, si chiama Boxing Dance. Lì, travestito da ballerina di Cancan, provocatorio al massimo nel suo parossismo liberatorio, fa lo spogliarello, invitando il pubblico ad emularlo. E i suoi show deliranti finiscono sempre in rissa. Parole e cazzotti trovano un'assurda sintesi. Qualche volta spara furioso in aria colpi di pistola, minaccia di suicidarsi, oppure si diverte a urinare selvaggiamente sulla platea.
Se scrivo è per mandare in bestia i miei colleghi, per far parlare di me e cercare di farmi un nome. Se hai un nome, hai successo con le donne negli affari. Avessi la fama di Paul Bourget, mi esibirei ogni sera con indosso solo un perizoma, in uno spettacolo di varietà, e vi garantisco che farei furore.
Il peso massimo con i capelli più corti del mondo, come si definiva Arthur Cravan, nel 1914 diventa addirittura campione nazionale dilettanti di Francia, ma senza mai disputare un solo match, un primato assoluto. Le leggende vogliono dire che gli sfidanti, dopo averlo visto in allenamento, non osavano combattere con lui, anche se pare che un incontro l'abbia veramente già disputato con il greco Giorgio Scalafatis il 16 aprile 1914. finito in pareggio, ma del pugile ellenico non c'è traccia nella storia della boxe. Poi, quando scoppia la guerra, convinto pacifista e disertore irriducibile, per sfuggire alla leva scappa travestito da donna a Zurigo. È un omaccione alto 2 metri, pesa 104 kg. Al Metrai Bar, quello che poi diventerà il Cabaret Voltaire, si fa subito notare. Conosce Tristan Tzara e Hugo Ball. Partecipa alla fondazione del movimento dadaista, insieme ad altri artisti antimilitaristi e anarchici. Per alcuni ne è addirittura l'ispiratore naturale, quello che incarna pensiero e azione del gruppo artistico.
L'arte è una cosa privata. L'artista lo fa per se stesso. L'artista, il poeta, apprezza il veleno della massa che si condensa nel capo reparto di questa industria. È felice quando si sente ingiuriato, una prova della sua incoerenza. Abbiamo bisogno di opere forti, dirette e incomprese una volta per tutte. La logica è una complicazione. La logica è sempre falsa. Tutti gli uomini gridano, c'è un gran lavoro distruttivo, negativo da compiere, spazzare, pulire, senza scopo né progetto alcuno, senza organizzazione, la follia indomabile, la decomposizione. Qualsiasi prodotto del disgusto suscettibile di trasformarsi in negazione della famiglia è dada. Protesta a suon di pugni di tutto il proprio essere teso nell'azione distruttiva, dada. Presa di coscienza di tutti i mezzi repressi finora dal senso pudibondo del comodo compromesso e della buona educazione, dada. Abolizione della logica, belletto degli impotenti della creazione, dada. Di ogni gerarchia ed equazione sociale di valore stabiliti dai servi che bazzicano tra noi, dada. Ogni oggetto, tutti gli oggetti, i sentimenti, le apparizioni e lo scontro inequivocabile delle linee parallele sono armi per la lotta, dada. Abolizione della memoria, dada. Abolizione dell'archeologia, dada. Abolizione dei profeti, dada. Abolizione del futuro, dada. Fede assoluta, irrefutabile in ogni Dio che sia il prodotto immediato della spontaneità, dada.
I primi mesi del 1916 Artur Caravan è a Barcellona, ancora in fuga dalla guerra, e il 19 gennaio scrive una lettera a André Level, un gallerista che l'aveva aiutato nell'acquisto di alcune opere d'arte.
Qui mi sono ammalato e non mi sono ancora rimesso del tutto. Di conseguenza, pur essendo venuta a Barcellona per tirare di box, sono costretto ad aspettare ancora. Del resto, qui non posso rimanere. Partirò prima per le Canarie, molto probabilmente per Las Palmas, e da lì per l'America, il Brasile. Che cosa ci vado a fare? Posso solo rispondere che lo scopo del viaggio è andare a vedere le farfalle. Forse sarà assurdo, ridicolo, antipratico, ma è più forte di me. E se come poeta valgo forse qualcosa, è appunto perché ho degli amori folli, dei bisogni smodati. Vorrei vedere la primavera in Perù, farmi amica una giraffa.
A Barcellona Artur Caravan, con la sua fama di campione, diventa istruttore di boxe in una palestra importante, il Real Club Marittimo. Sulla sua gloria pugilistica inventa una mitologia. Lo spilungone alto 2 metri nei ritratti è immortalato in piedi su un prato, le scarpe di tela slacciate e i calzoncini a righe, in guardia con le spalle aggrottate e la posa minacciosa, pronto a colpire. Ha bisogno di denaro per mantenersi e sta per preparare il suo capolavoro assoluto. Un combattimento memorabile con il pugile più forte di tutti i tempi, Jack Johnson. Nato in una famiglia di schiavi, è il primo nero a diventare campione del mondo dei pesi massimi. Dopo Poe, Whitman ed Emerson è il più grande nordamericano che sia esistito, scrive pieno di ammirazione Cravano. Johnson era in esilio in Europa, ingiustamente accusato di aver violato la legge Mann contro la prostituzione. Anche lui bisognoso di soldi. Ci pensa Adolfo Fernandez a organizzare l'incontro del secolo. La borsa è davvero ghiotta. Più di 50.000 pesetas. L'incontro si tiene il 23 aprile a Barcellona nella Plaza de Toros, davanti a un pubblico numerosissimo. Cravan per 5 riprese saltella sulle punte come una ballerina, boxa a vuoto contro il nulla, come se il suo fosse un esercizio di stile, mettendo in imbarazzo il campione. Dopo tante finzioni si trova davanti a un fuoriclasse e sta scappando perché teme la potenza di Johnson, il quale lo guarda allibito ed esita a colpirlo. All'inizio della sesta però cambia musica. Il gigante di Galveston ha un pedigree da difendere, è stufo di quello spettacolo indecente. Così con un allungo fulmineo e una serie di colpi va dritto allo stomaco dello sfidante. Cravan accusa il colpo e boccheggia, piegandosi. Quando il diretto dell'avversario lo raggiunge ancora sul collo, poi sul viso, con un montante micidiale che gli fracassa la mascella e lo manda al tappeto. L'arbitro comincia a contare. 1, 2, 3, 4. Il match sembra combinato. È stata una truffa, non è possibile. Il pubblico protesta. Molti chiedono il rimborso del biglietto. Qualche maligno vuole dire che alla fine dell'incontro, scesi dal ring, i due si dividono la ricca borsa, finendo insieme la serata in un locale con alcol e puttane. L'anno successivo, continuando a scappare dalla guerra, Arthur Cravan riesce anche ad andare a New York, dove conosce la poetessa Mina Loy, che lo chiama affettuosamente Colossius, eroina del vitalismo, un movimento letterario che affascina l'adrenalinico Arthur. Conosce anche Picabia e Marcel Duchamp, con il quale disputa una storica partita a scacchi, un vero e proprio combattimento verbale, e si imbatte in un rivoluzionario esule, Lev Trotsky, futuro protagonista della rivoluzione d'ottobre. Ma la guerra li raggiunge anche lì. Insieme vanno in America Latina fino a Città del Messico, vivono un amore travolgente, si sposano civilmente, lei resta incinta. E per pagarle il viaggio fino a Buenos Aires, metterla in salvo su un transatlantico giapponese, combatte contro Jim Smith, soprannominato il Diamante Negro. Perde per KO alla seconda ripresa. Intanto continua a scrivere alla sua innamorata lettere struggenti.
Quanto mi manchi, mia povera Mina, è spaventoso. Quel che patisco non è più esprimibile in lingua umana. Ogni tanto scuoto la testa per vedere se ho ancora la ragione. Ho una tremenda paura di diventare pazzo. Non mangio quasi più e non dormo più. È un martirio che ormai non potrò sopportare troppo a lungo. Bisogna che tu venga, o verrò io a New York o mi suiciderò. Sono disperato. Ieri ho pianto per 2 ore e oggi non so come andrà. Vieni. Sono posseduto da uno di quegli amori eccezionali, così come nasce un grande talento solo ogni 50 anni. Vorrei passare il resto della mia vita con te.
L'ultima cartolina Arthur Cravan la scrive proprio a lei. È amorosa, come tutte le altre, dove può dirle disperato: ti adoro, angelo del mio cuore, ti mando tutti i miei singhiozzi. Oppure, manda un ricciolo dei tuoi capelli, o meglio, vieni con tutti i tuoi capelli. Le scrive da Mexico City il 31 dicembre 1917, prima di far perdere completamente le sue tracce.
Morire nell'anima è 1000 volte peggio del cancro, e io sono più che spacciato. Se sapessi come mi sento puro, ho già messo le ali e tutto andrà perduto. Dimmi che non è possibile. È colpa mia. È colpa mia. Addio, Mina. Pensa a tutto quello che ti ho scritto nelle mie lettere. Le ricevi? Ti scrivo tutti i giorni. Felice anno nuovo. Non lavorare troppo. Vieni a riposarti. Addio. Addio. A tutto. Tutto.
Riuscì a combattere ancora con il francese Frank Hawk, soprannominato El Lobo, finendo al tappeto alla terza ripresa. E pochi mesi dopo fu avvistato per l'ultima volta al largo di Salina Cruz, in Messico, sempre nel 1918. Poi svanì. Pare imbarcandosi per ricongiungersi con la sua innamorata in Brasile o tentando di raggiungerla addirittura a nuoto, annegando durante il tragitto. Perfino si può addirittura nel Rio Grande. Tra le tante ipotesi c'è chi, come Blesse Andras, è convinto che morì accoltellato in un'osteria nel corso di una lite furibonda, per altri ancora ucciso dalle revolverate della polizia di frontiera, ma c'è chi invece sostiene che cambiò nome, diventando il romanziere Traven, un mistero della letteratura, o prese un'altra identità e passaporto, diventando un maestro di tango a Buenos Aires. Il corpo comunque non fu mai ritrovato, e c'è chi crede addirittura che non sia mai esistito.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.